Mash Up con Alessandra Cattori e Matteo Vanetti.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati, buongiorno Alessandra.
Buongiorno a te, buongiorno a voi, buon nuovo inizio. Lunedì è sempre un inizio.
Sì,
della settimana, sì. Perlomeno.
Siamo già arrivati a maggio. Pensa a te che roba, incredibile, il tempo passa quando ci si diverte e nel nostro caso anche quando non ci si diverte, pensa a te.
Non ti diverti,
ma no,
io
ma
mi diverto,
ma certo che mi diverto.
Allora mandami via, sei il direttore,
no, assolutamente, eccoci qua di nuovo per i prossimi 60 minuti o meno.
Sì, quindi concentriamoci perché noi insomma non abbiamo tante ore come altre trasmissioni a disposizione, quindi dobbiamo andare subito al succo.
Siamo al succo concentrato, sì. È vero, siamo un succo concentrato e andiamo subito quindi a scoprire di cosa andiamo a parlare, perché come sapete iniziamo con l'argomento del passato.
Parliamo di moda
tanto
oggi,
per cambiare un po' tutto del passato.
Sì, anche noi siamo passati qua. No, parliamo di moda degli anni 90, forse da metà degli anni 90 andava lo stile grunge, un po', no? Tipo Nirvana, Pearl Jam, quella musica lì. E cosa non poteva mancare nel vestiario, soprattutto dei ragazzi, ma un po' anche le ragazze, La famosa camicia di flanella tipo a quadrettoni, no? Un po' stile scozzese, quella grossa. Poi il master era lasciarla aperta con sotto la maglietta bianca,
certo.
Oppure te la cacciavi in vita legata là, anche quello andava.
Ma ancora adesso è comoda, sai.
Tu la usi?
Ma sì, tanto sì.
Ma mettila su una volta anche in trasmissione.
Erano tornate di moda qualche anno fa, anche nella un pochettino con su delle scritte dietro.
Sì, è vero, sono tornate di moda. Comunque ecco, quello era un must, ma è partito penso dalla musica un po'. Dai, cominciano dei musicisti un po' così col loro stile e poi tutti l'imitavano. Io no, ce l'avevo sul rosa, però di solito erano colori un po' più scuri. C'era sempre il rosso nero abbastanza classico. Il verdone lì, il grigio blu, insomma, ecco, così ti sentivi parte di questo movimento un po' così di quasi di ribellione,
vero,
no?
Vero.
Ecco.
Questo era un ricordo, diciamo, della moda del tempo che però diciamo che ancora adesso potrebbe funzionare. Dai, ci sono delle cose che non puoi più rivedere.
No, queste no? Sì, poi grande doveva essere,
sì,
oversize. Sì, non è che non tutta sciancratina lì. Perché adesso si potrebbe mettere anche così.
No,
quella andava portata larga.
Absolutely, e così iniziamo questa puntata di Celentano.
Mashup su Radio Ticino.
Siete su Radio Ticino, l'appuntamento di Mashup. Ogni giorno vi porta delle curiosità assurde, o belle o brutte che siano, e ritorna all'appuntamento con le Urban Legend.
Sì, le leggende metropolitane. E però preparando questa cosa adesso proprio ho scoperto il punto debole, forse l'unico punto debole di Matteo Vanetti. Ho detto cerca delle immagini che parliamo di questa leggenda. Ha guardato un attimo. Poi ha tolto tutto perché attenzione Matteo ha paura, ti fanno senso.
I
cosa
serpenti,
ti fanno?
Niente,
i serpenti
proprio,
non li reggi,
sì,
ma hai paura o ti fanno senso?
Sì,
paura.
Tutte e due, assolutamente.
Allora preparati, tieniti forte la sedia perché parliamo di vipere, che sono anche velenose,
certo.
Ricordiamolo, le vipere. Allora, io me lo ricordo che attorno agli anni 80, forse anche inizio 90, girava molto questa leggenda metropolitana. Si diceva che c'erano in giro degli elicotteri e degli aerei che lanciavano giù vipere per terra, cioè per ripopolare di vipere i boschi e il territorio.
Utile se non altro, ma questo dove?
Ma c'era anche, io mi ricordo che si parlava, quindi non so se anche in Ticino, in Italia sicuro, c'era una versione anche in Francia, eccetera. Ma come tutte le leggende metropolitane hanno una sorta di, cioè, di inizio, no?
Sì.
E quindi questa nasce addirittura nel 1976 per l'Italia a Reggio Emilia, dove dei giovani un po' così burloni hanno preso in giro i giornalisti dicendo che c'era un ripopolamento di vipere. Poi si diceva o che erano le associazioni ambientaliste che volevano più vipere, o addirittura il corpo forestale, o a un certo punto in una versione anche le case farmaceutiche per avere più vipere, per avere il veleno della vipera, per fare i sieri, no?
Sì, sicuro.
Ecco, quindi comunque la cosa è dilagata e tutti io mi ricordo, dicevano ma sono matti, tirano giù le vipere, ma i Büscia mi ricordo che si diceva così, i Edre Büscià buttano giù le vipere. Allora è nato dal fatto che c'erano stati dei comunicati ufficiali che dicevano che si lanciavano vipere, però Era per dire, sai, come lanci un prodotto, non è che lo tiri davvero giù. Da lì hanno preso a lanciare in senso letterale, e la fantasia poi ha fatto il resto. Quindi si è andati su elicottere e tirano giù vipere. In realtà tutti hanno sempre smentito, sia le associazioni ambientaliste, le case farmaceutiche, il corpo forestale. Però non si sa come questa leggenda è andata
continua
avanti
a proliferare.
E ogni tanto torna ancora fuori, e hanno scritto addirittura un libro su questa, perché era talmente così popolare questa storia, che hanno scritto la famosa invasione delle vipere volanti di Paolo Toselli, che l'ha scritta nel 1994 assieme al Centro per la Raccolta delle Voci e Leggende Contemporanee. Quindi è proprio una di quelle classiche, diciamo, leggende.
A quale dobbiamo credere?
Ma tu credici, credici che ti fa stare bene pensare che vai nel bosco e ti arrivano giù, piovono vipere. C'era gente negli anni Ottanta che diceva, giurava di aver trovato in giro degli strani contenitori e delle specie di mini paracadute con cui poi le vipere atterravano. C'è gente che lo diceva. Ecco,
adesso,
comunque questo è quanto.
Sì, queste erano indubbiamente le leggende metropolitane di me.
E cari ascoltatori di Mashup, non si parla di leggende metropolitane, di bufale, di niente di tutto ciò in questo intervento, perché Matteo Vanetti ci dà solo dei fatti che ha verificato personalmente, e infatti li chiamiamo fattoni.
Eccolo qua, titolo: Verdi e la scaramanzia. Per paura della sfortuna, Verdi, mentre il
compositore
cambiò una parola nel libretto della Forza del Destino. Ironico, visto che poi l'opera è ancora oggi considerata sinonimo di sventura tra gli addetti lavori, però in qualche modo lui ci ha avuto
una parola.
L'imperatore giocatore. L'imperatore Claudio era così dipendente dal gioco d'azzardo da aver attrezzato la sua carrozza per scommettere anche in viaggio.
Oh mamma!
Un vero ludopatico imperiale su quattro ruote era diventato questo personaggio.
Se avesse avuto un telefonino faceva prima, era più semplice, poteva sempre star lì attaccato a giocare.
E parliamo della torta gioiello, perché a un banchetto nuziale del 1529 servirono una torta gigante ripiena di gioielli distribuite a sorte tra gli invitati.
Ma
quindi c'era
bello
dentro per ognuno. Finalmente un dessert che vale, diciamo, la pena da mangiare fino all'ultima briciola. E diciamo la verità, è un motivo in più per rimanere fino alla fine di un matrimonio.
Ah, solo quello.
Sai che c'è sempre. Allora, scusa, ragazzi, devo andare perché il giorno dopo c'ho il turno di bucato. Mi dispiace.
Annunciate che avete nascosto dei gioielli nella torta nuziale. Però è molto carina come cosa. Finché lo sai, non che ti spacchi un dente, anche se trovi una gemma preziosa, ma ti spacchi un dente.
Il massimo che ti trovi è il, hai in mente,
quello
della torta.
Dei remagi di plastica, poi.
Hitchcock appariva nei suoi film solo perché inizialmente mancavano delle comparse. Quindi, insomma, non è
non voleva
come
essere
scroccone per farsi vedere ogni volta, ma all'inizio, ma dopo è diventato un suo segno anche distintivo. Questi erano i fattori di quest'oggi. Su Radio Ticino, in questa puntata di Mashup, prendiamo un aereo e andiamo diritti in Norvegia.
Oh yes, però non so bene a che ora poi riparte il volo. Da quest'isola, da Sommarøy, o Sommarøy, non so come si dice, c'è quella O con dentro la righetta, come si pronuncia? Sommarøy.
Al caso del genere.
Perché, no, in realtà non credo che abbia un suo aeroporto, però ci sarebbe un problema se ci fosse.
Perché?
Perché, non so, qui non hanno il tempo, cioè non vogliono usare gli orologi.
Ah, ho capito.
Allora, adesso che non ce l'hanno, no, però loro hanno fatto anche una richiesta ufficiale nel 2019, proprio hanno fatto una petizione che l'hanno proprio consegnata al loro governo per diventare la prima time free zone al mondo, quindi una zona senza il tempo, senza orologio, cioè. E questo chissà come gli è venuto in mente, uno dirà, ma perché a questi qui viene in mente di abolire il tempo? È perché lì diciamo che la natura gioca un po' come vuole, perché dal 18 maggio al 26 luglio praticamente il sole non tramonta mai. Quindi tu dici, ma perché devo stare a fare colazione alle 7 o alle 8 quando potrei fare colazione alle 2 di notte o alle 2 del pomeriggio?
Cioè, quando ti svegli, cioè, la tua giornata inizia quando vuoi te.
Ma perché devo seguire
qui? Non è male.
Infatti posso, non so, giocare a carte alle 3 di notte o, insomma, dici, seguo il mio corpo.
Una vita sregolata puoi fare.
Sregolato, forse più regolata da quello che desidera davvero il tuo corpo, perché adesso siamo un po' incasellati.
Il ritmo circadiano, c'entra qualcosa?
E di solito quello va col sole, qui è un casino, perché qui, se il sole c'è sempre, a mezzanotte a Mejdil è la stessa roba.
Sì.
E quindi giusto, è un po' un casino. Comunque loro hanno fatto questa cosa e c'è un simbolo un po' di questa loro richiesta, perché è un'isola che comunque è collegata alla terraferma con un ponte. Mm-hmm. E voi avrete in mente che ci sono dei ponti anche molto romantici con i lucchetti, no? Dei, sì, ti, dice l'amore, non so dove, a Parigi,
a Firenze,
Firenze, ecco.
Un po' dappertutto.
Dopo è diventata un po' la moda. Ecco, lì c'è il ponte pieno di orologi. Quando tu arrivi sull'isola, bam, metti lì il tuo orologio, perché lì vuoi vivere senza, senza orologio e senza tempo, senza costrizioni di questo genere. Poi è la notizia, beh, ha fatto giro del mondo quando c'è stata la richiesta ufficiale, e molti dicono che sia stata una trovata di marketing turistico, che però insomma ha fatto conoscere l'isola effettivamente, se era quello al suo senso. E comunque poi il governo ha risposto che non era possibile, perché comunque ci sono, cioè come fai?
Chiaro, sì, già,
come diciamo noi, l'aereo, il treno e qualsiasi cosa, il lavoro diventa
quando
un po'
parte
complicato.
Parte, va bene, sì, chi se ne frega,
sarebbe cioè, bello, cioè, ma un po' complicatuccio. Però sì, se volete vivere senza tempo, andateci.
Andate a Sberg, com'è che si chiama?
No, aspetta, siamo in chiusura di puntata. Se avete un po' di languorino, ci pensa Matteo, che ha trovato un annuncio di un ristorante su un giornale.
Sì, allora, un ristorante che adesso sembra una cosa totalmente vecchia in tutti i sensi, per il nome, perché non esiste più, perché esistono sempre di meno, perché è così. Però mi piaceva farci così, guardando, noi amiamo fare questa cosa, andare sui giornali del passato. In questo caso è un giornale proprio di 40 anni fa, proprio in questo periodo apriva a Locarno in stazione quello che era il nuovo ristorante Innova.
Ma io me lo ricordo,
il ristorante dell'innovazione.
Sì, certo, Innova, che era spostato dall'innovazione, però lì c'era solo il ristorante.
Sì, il ristorante
proprio,
che poi diventa,
ma c'è stato per
Manora,
anni.
Manora, no, giusto?
Forse, questa non me lo ricordo.
Sì, era diventato Manora ai tempi e tutto quanto. La pubblicità, tra l'altro, non si sono sbattuti quelli del marketing troppo.
No, un po' strana.
Dove si mangia bene. Cioè, vabbè, come dare. E poi vabbè, ha messo un gatto che dice ci sarà proprio da leccarsi i baffi. Tutti i giorni fino alle 22, anche la domenica, a Locarno stazione Muralto, il nuovo ristorante Manora, cioè scusa, Innova.
Innova, poi hai ragione,
così.
Dopo il Manora.
Dopo qualche anno dopo ho cambiato in Manora e poi dopo è stato chiuso. E ricordo che, soprattutto per chi si ricorda magari anche l'estate di Locarno, era diventato anche per un periodo durante il festival il Lomu, un locale dove si era detto discoteca.
Ah, ma quando era già chiuso come Manora,
tempo.
Sì, è vero.
Stiamo parlando del 2016, quindi quasi 10 anni fa.
Ecco.
E quindi già da diverso tempo che ora per il momento è un posto inutilizzato proprio lì, nella zona della stazione.
Non si mangia più.
Non si mangia più, ma noi volevamo così ricordare anche questa cosa, perché appunto esattamente 40 anni fa apriva invece questo ristorante, non per far pubblicità ma semplicemente per fare mente locale. Noi ci salutiamo qua, ci diamo appuntamento a domani naturalmente.
Sì, buon pomeriggio a tutti, ciao.
Ciao ciao.
Mashup su Radio Ticino.